Il fenomeno sottile della chiara luce non è altro che la vacuità, luminosità della natura essenziale della mente.
Un attimo. Allora, questa diciamo elemento fondamentale nella struttura di questo universo e di tutti gli universi possibili, costituente fondamentale di tutto il cosmo, è quello che viene chiamato in tibetano Osen, che vuol dire la chiara luce. Questa chiara luce però non è qualche cosa che è al di fuori della mente, ma è contestuale a una mente luminosa, e la mente diventa luminosa quando ha abbandonato le il Cresa, cioè le maturazioni, quelle che di Venano si chiamano il mio mondo, e di conseguenza è ritornata a uno stato originario. In quello stesso momento la mente risulta completamente vuota, cioè si è ottenuto quello che si chiama il vuoto mentale, per cui l'obiettivo di tutta la dottrina del buddismo del diamante, il buddismo vajrayana, il veicolo vajrayana, è quello di raggiungere questo stato particolare nel quale il tutto, la mente, il vuoto e la luce siano la stessa cosa. È bene imparare anche questi termini in tibetano, perché la luce è sel o sel, la mente si dice sem, il vuoto si definisce tompani, che però i maestri preferiscono usare il termine sanscrito che è shunyata. Ecco, questa c'è quando c'è corrispondenza in questi tre elementi si è raggiunta la suprema illuminazione. Andiamo avanti.
Quindi la natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del bardo, di riconoscere la chiara luce madre, talvolta denominata chiara luce fondamentale o della base.
Esatto. Cioè praticamente noi in questa stessa vita ci serviamo del corpo e naturalmente della nostra mente, ma ovviamente abbiamo bisogno del corpo per avere la nostra mente in questa vita, voglio dire. Poi lasceremo il corpo in questo remoto pianeta e andremo via con la nostra mente, ma in questo momento il corpo e la mente sono due strutture contestuali, anche se non sono ovviamente la stessa cosa. E questo corpo ci serve per riconoscere la chiara luce. La chiara luce. E siccome riconoscere la chiara luce non è semplice, naturalmente la chiara luce è un fenomeno, diciamo, di natura luminosa. E questa luminosità non è facilmente comprensibile ad una persona che non abbia una mente addestrata e preparata, per cui abbiamo la possibilità di raggiungere un livello di mente che riconosca la chiara luce soggettiva, per poi progressivamente arrivare con gli esercizi yogici e la qualità del corpo sottile ad arrivare alla chiara luce oggettiva. Il problema è che questa cosa non avviene così semplicemente, ma deve avere come premessa la presenza mentale continua durante lo stato di veglia, la consapevolezza mentale continua, che porta ovviamente alla conoscenza superiore, che si dice Sherab in tibetano, e che naturalmente consente specie come vedremo dopo negli stati pedagogici, lo stato che in cui la mente passa dallo stato di veglia allo stato di sonno, di gestire questa mente di consapevolezza durante il sogno per poterlo gestire ampiamente durante il momento più importante, che è il momento della morte e del bardo, che sono due momenti diversi fra loro, che uno il bardo è conseguente all'altro. Capire questo è fondamentale perché significa addestrare la mente continuamente, ma anche il corpo, che è diciamo un tutt'uno con la mente, ripeto, anche se non è la stessa cosa, per gli eventi che ci aspettano e che sono ineludibili. E quando noi arriveremo nel momento della morte, nel momento del bardo, noi rischiamo di non riconoscere la chiara luce di cui abbiamo noi dentro di noi una grande parte, veramente luminosa, è perché esiste la chiara luce figlio, quello di cui noi siamo portatori, cioè una piccolissima lucetta, diciamo così, una pila che la chiara luce ci ha imprestato in qualche modo e che poi si unisce alla chiara luce madre, come dirò dopo, come se un figlio si unisse a sua madre. Però noi già abbiamo questa chiara luce figlio, però questa chiara luce figlio, senza essere liberata attraverso questo processo che si chiama di liberazione, non può assolutamente riconoscere la chiara luce madre, perché non è in grado di vedere. È come un fuoco che esiste, però è tutto ricoperto da cenere, la brace arde sotto la cenere, ma è come che non ci sia nessuna brace. Perciò è fondamentale capire questo processo, che è il processo dello yoga del sonno e poi del sogno, può essere praticato solo esclusivamente da un meditante che è sempre presente a se stesso, è consapevole della propria mente e praticamente riporta costantemente la mente a casa, altrimenti non si va da nessuna parte. Andiamo avanti.
Durante il bardo, riconoscere la chiara luce è definito incontro della madre con un figlio e viene descritto come un bambino che corre a rifugiarsi nel grembo della madre. Questo permette di conseguire la liberazione e per allenarsi a riconoscere la chiara luce nel corso della vita sono molto utili le manifestazioni ipnagogiche che si verificano tra il sonno profondo e la manifestazione dei sogni e che in qualche modo corrispondono alle dissoluzioni nelle quali si manifesta la chiara luce madre nel sonno.
Sì, ed è chiaro ed evidente che questa cosa è assolutamente necessaria, che ci sia un continuo mentale, come ha spiegato il maestro Geshe Tashi, che ci sia un continuo mentale sempre di presenza, che non abbia nessun cedimento nel momento nello stato di veglia, nello stato di sonno, nello stato di sogno, nel momento della vita e nel momento della morte. E questo naturalmente, siccome durante il sonno sorgeranno i sogni, appunto, è importante che la presenza mentale sia molto, molto valida durante il sonno, anche quello profondo. Ed è possibile che questo accada se noi abbiamo tenuto la mente sveglia, o meglio risvegliata, durante la veglia, quando noi facciamo come adesso la vita di tutti i giorni. In quel momento avere la mente risvegliata significa assicurare che la stessa mente sia sempre risvegliata anche durante il sonno profondo, in quanto non avendo maculazioni conserva la sua natura luminosa anche durante la notte profonda. Se un faro funziona sempre, voglio dire.
Nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della chiara luce.
Un secondo solo. Questa fase di completamento, di perfezionamento, naturalmente, è una pratica fondamentale che è necessario perché lo yoga del sogno possa essere praticato. E infatti adesso farò un grande sforzo dopo le feste per dare qualche insegnamento di base, diciamo, sullo Dzogchen, appunto sulla grande perfezione, per appunto riuscire a capire tutto il processo che attraverso il Kirim e il Zurim porta a questo. Perciò queste sono fasi di tantra superiori, lo Dzogchen è il massimo livello in cui si possa raggiungere la Mahamudra, voglio dire, ed è naturalmente fondamentale che ci siano alcune nozioni di base. Certo, io non sono assolutamente un maestro Dzogchen, mi guardo bene da affermare questa bestialità, però alcune cose di base le so e le posso trasmettere, ed è come arare un terreno sul quale altri maestri molto più qualificati naturalmente di me ed esperti in questo tipo di pratica semineranno. Però è importante capire che lo stesso nome, diciamo, della fase di completamento, la grande perfezione, dimostra quanto è uno stadio finale, un addestramento mentale molto molto preciso e profondo. Leggiamo questo.
Allora, nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della chiara luce e l'elaborazione del corpo illusorio. Nella dottrina del veicolo del diamante due principi sono particolarmente importanti: niente è per sempre e soprattutto niente è come appare.
Esatto, perfino la chiara luce non è come appare, perché ci possono essere fenomeni allucinatori che una mente non addestrata possono comparire come fenomeni di chiara luce e non lo sono per nulla, bisogna stare estremamente attenti. Anche perché, a differenza delle allucinazioni, la chiara luce ha una sua caratteristica che è ineludibile, cioè è stabile, è un livello mentale stabile, cioè il vuoto, la chiara luce e la mente luminosa si mantengono stabilmente in quello stato, che è appunto lo stato che si chiama naturale. Perché questo è lo stato che dovrebbe avere la mente se non fosse stata devastata dai debiti karmici e dalle contaminazioni avventizie di questa vita.
Andiamo avanti. Allora, in quest'ottica il corpo viene classificato in corpo materiale e 5 componenti della sua persona o aggregati.
Ecco. Il corpo naturalmente comprende anche la mente, però diciamo inizialmente abbiamo un corpo grossolano e una mente grossolana, cioè qualche cosa che non è raffinato, perché il processo che deve avvenire è un processo di trasformazione, come ha detto Descartes molto acutamente e giustamente, un processo di trasformazione alchemica. Cioè un processo degli antichi maestri che trasformavano metalli vivi in oro. Ed è chiaro che questo processo è fondamentale, perché altrimenti non si capisce cosa noi andiamo a cercare. Cioè dal corpo grossolano, quello che ci troviamo in questa vita per dimenticarci, una mente grossolana non addestrata, noi possiamo con gli adatti esercizi raffinare come un processo alchemico questo e passare a un corpo sottile, a una mente sottile, sino ad arrivare addirittura a una mente sottilissima.
Quindi la riprendo da qui. Quindi in quest'ottica il corpo viene classificato in corpo materiale più 5 componenti della sua persona o aggregati, organi dei sensi associati alle relative percezioni e funzioni mentali, corpo sottile yogico che comprende i canali sottili.
Questa è l'altra fase. Il corpo grossolano naturalmente è composto della mente grossolana e dimenticavo, ma così per un refuso, ovviamente che è, non è un corpo unitario, non c'è un io, non c'è un sé, ma esistono degli aggregati che sono i cinque skanda che sono dati dalle coscienze dei sensi, dalla coscienza dei sensi è tutto il l'ago, la rupa, la forma e compagnia bella di cui tante volte abbiamo parlato. E poi esiste oltre a questo corpo un altro corpo, che è il corpo yogico.
Corpo sottile yogico.
Sì.
Che comprende i canali sottili, le ruote, i venti interni, che come potenza vibratoria circolano nei canali, le gocce essenziali e la sems sottile.
Esatto. Questo è quello che noi facciamo oggetto della nostra meditazione, che appunto riprenderemo col nuovo anno, con un nuovo impulso e con nuovi schemi di meditativi, ma il corpo yogico è il corpo al quale si arriva una volta che uno capisce che c'è qualche cosa al di là del corpo apparente, del corpo grossolano. Perciò dentro di noi, attraverso gli occhi, non gli occhi che vedono questo corpo, questo mondo convenzionale o illusorio, ma gli occhi che vedono qualcosa che non si può vedere con gli occhi, con la coscienza dei sensi visivi, cioè quello che si vede appunto con i globi oculari, ecco, si vede un corpo sottile che i nostri maestri nella loro profonda meditazione hanno tante volte esperienziato, che appunto sono il corpo formato dai più di 72.000 canali, quello di cui i principali sono l'avaduti, cioè il canale centrale, chiamato il tibetano Sabumapu, il canale centrale, i due canali laterali che sono denari, chiamati il tibetano Chioma e Roma, e poi naturalmente importantissime questi centri tattici di aggregazione energetica, che sono appunto le ruote, chiamati chakra appunto perché hanno una forma sferica, non sono delle vere ruote ma sono delle sfere, le sfere che diciamo si trovano così intorno alla Vaduti e scorrono questi canali dei venti karmici sottili che sono appunto i lun che ne sarebbe un prana energizzato praticamente, che però viaggiano insieme alla mente a energie mentali molto molto già raffinate, sottili, che sono come il cavallo e il cavaliere, perciò non parleremo solo di Lun, ma parleremo di Sindun, cioè di mente e vento. Oltre a questo esiste, quando facciamo gli esercizi, quelle famose bodhicitta, che sono, diciamo, delle gocce essenziali, che sono, costituiscono la mente dell'illuminazione, cioè la possibilità appunto che attraverso un processo alchemico, appunto yogico, queste gocce possano essere fuse fra loro, la goccia per dire rossa, la goccia dell'incremento rosso, oppure la goccia bianca della goccia di saggezza, che venga fusa e venga aggregata in un'unica luce che è molto piccola ma è incredibilmente potente, da cui si emanerà il corpo illusorio, e che appunto il filè essenziale, cioè quella goccia che si forma a livello del cuore e che permane anche per giorni dopo la morte del corpo fisico. Ecco, questo sul corpo illusorio bisogna lavorare, perché bisogna liberare i chakra dai nodi, bisogna fare scorrere liberamente l'energia in tutti i canali e bisogna pulire tutta la sporcizia, tra virgolette, che esiste nei nostri chakra, che sono appunto legati ai debiti karmici. Perciò abbiamo il chakra segreto, che è legato alle nostre pulsioni sessuali, alle nostre perversioni sessuali, ai problemi genitorinari che abbiamo il chakra giallo, che è legato ai disturbi del fegato, mali subito dell'intestino, ma non solo quelli fisici, ma anche alla rabbia tremenda del fegato, alla rimuginazione, alla preoccupazione, perché c'è il chakra del cuore che dovrebbe essere pieno d'amore, di compassione, e spesso invece è pieno d'odio, di avversione, di gelosia, e il chakra della gola che dovrebbe espressare gioia e parole dolci come il miele, invece esprime cattiverie, esprime calunnie, esprime parole dannose per gli altri, e il chakra della corona addirittura che dovrebbe esprimere la grande saggezza, che dovrebbe accompagnare la nostra fragile breve vita, che invece spesso è fortemente alterato. Ecco, una volta che questo viene purificato, solo allora potremo far scendere le gocce dentro il canale, la valuti che è bluette fuori e rosso dentro, e lì potremo fare il processo yogico di trasformazione alchemica, che solo ci porterà alla formazione del tile essenziale, di conseguenza verso il corpo illusorio, il corpo della chiara luce. Il problema fondamentale è che per far questo non ci vogliono 2 giorni, ed è naturalmente, molte volte si ottengono stati di pensiero, così, che sono puramente allucinatori e non corrispondono affatto a quello che è la verità, cioè una verità vera in cui la verità coincide con la realtà del Dharma Dhatu. Il problema fondamentale è che questo è stato esperienziato dai nostri maestri, però non è il racconto di un vecchio monaco tibetano andato sull'Himalaya a raccontare favole, no, perché noi abbiamo la possibilità, negli stessi stati mentali, nello stesso dopo un lungo periodo del sovrano mentale, di sperimentare le stesse sensazioni, le stesse percezioni, le stesse visualizzazioni, sino ad avere una vera visione pura, una vera visione pura. Ma noi abbiamo prova che il sistema funziona perché, siccome sono centri tattilici, ad essi corrisponde un vero cambiamento corporeo. Per cui la pulizia del chakra del segreto porta alla pulizia dei nostri comportamenti anomali da un punto di vista sessuale, o delle nostre perversioni, o del nostro enorme atteggiamento predatorio, e così via per tutti gli altri chakra. Solo allora, quando facendo, non so, la meditazione sul chakra giallo, avremo ottenuto la produzione del fuoco interiore, solo allora siamo certi che stiamo facendo l'esercizio, la pratica come deve essere fatta, se no diventa una cosa che si può immaginare semplicemente e diventa un'autentica follia. Il grande filosofo tedesco diceva: non è la stessa cosa avere 10 marchi in tasca o immaginare di avere 10 marchi, cioè sono 2 cose completamente diverse. Quando noi abbiamo veramente 10 marchi in tasca, cioè 10 marchi mentali, e li possiamo spendere, solo allora non abbiamo più l'illusione di dire ho 10 marchi, però entrando la mano in tasca ci accorgiamo che non abbiamo nulla. E questa è la grande differenza. E i nostri maestri hanno insegnato, noi prestiamo tanta fede ai nostri maestri, ma la nostra dottrina è una dottrina razionale ed esperienziale, e solo quando noi sperimentiamo con noi stessi, con metodo matematico e con cuore vuoto, cioè il nostro cuore aperto, allora solo così abbiamo prova della veridicità dell'insegnamento, se no sono favole che chiunque potrebbe raccontare, stiamo solo a perdere tempo.
Dunque, questi ultimi, rispettivamente corpo innato e sem innato, sono il corpo dell'apprendimento mentale proprio dello stato di sogno o dell'esistenza intermedia.
esatto, quello che noi provochiamo in quel momento attraverso l'etilene costituisce appunto questo corpo che poi ci servirà nella fase intermedia. Infatti è quello che io grossolanamente cerco di insegnare quando arrivato al punto della formazione del tilè e si formano appunto questi grandi raggi che si emettono, voglio dire, la cosa prosegue col sole nero e con l'apertura di un portale che ci collega verso altri universi e un altro cosmo completamente al di là del mondo degli accadimenti, quello che si chiama, i fisici chiamano l'orizzonte degli eventi, e che poi ci porta in una dimensione completamente diversa. Cioè passiamo progressivamente dallo stato di Nirmanakaya, che è lo stato che abbiamo col corpo grossolano, allo stato di Sambhogakaya, che abbiamo col corpo sottile, sino ad arrivare allo stato di Dharmakaya, quando arriviamo al corpo, alla mente, al corpo sottilissimo. Andiamo avanti.
Noto come corpo del bardo,
sì,
fatto di venti sottili e di consapevolezza mentale. In tale ottica il corpo è il preziosissimo ed ineludibile supporto della pratica yogica della gestione delle energie sottili, venti sottili. È, insomma, il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo illusorio.
Ecco, un attimo solo, perché questo è il problema più grave. Noi crediamo che di poter arrivare all'illuminazione attraverso la mente. Purifichiamo la mente e tutto tutto va bene. No, assolutamente. Qua si tratta di tantra. E i tantra privilegiano il corpo, perché sanno che il corpo è una parte fondamentale di noi, con il quale la mente si esprime. Noi siamo essenzialmente un corpo. Niente si vedrebbe della mente se non avessimo un corpo, e di conseguenza è chiaro che bisogna agire sul corpo. Ecco perché il tantra è così complicato e difficile e può portare a difficoltà, può portare a errori, può portare ad abusi, può portare a gravissimi errori, perché appunto il corpo, che è privilegiato, può essere oggetto di manipolazione o di di gestione assolutamente non corretta di esso. Purtroppo siamo tutti fragili e possiamo essere pericolosamente possiamo farci trascinare in una spirale dai quali poi non riusciamo ad uscire, ed è per quello che bisogna prima di tutto controllare la mente, per controllare il corpo, per trasformare il corpo, perché noi dobbiamo avere nel corpo la prova che le cose sono cambiate, non solo diciamo su un piano della salute, che certamente migliora, e se abbiamo malattie che non possono migliorare data la struttura, uno nasce senza una gamba oppure ha preso dei raggi che gli hanno bruciato la tiroide, è chiaro che questo è ineludibile, però ci si accorge facilmente del cambiamento che si ottiene, perché si ha un atteggiamento completamente diverso verso quelle disarmonie, quelle malattie e quegli stati che prima provocavano continua tensione e angoscia. Però noi siamo essenzialmente un corpo, nel tantra viene privilegiato il corpo, ecco perché si dice che il tantra è la via più breve verso l'illuminazione, ma è anche la più pericolosa, perché purtroppo nelle incerte forme di tantra esistono anche una gestione del corpo di quanto riguarda l'energia erotica che potrebbe portare delle grandi deviazioni, potrebbe portare verso quello che Lama Son Kapa aveva profondamente cambiato, il tantra della mano destra e il tantra della mano sinistra. Esiste un tantra, in poche parole, corretto e secondo l'insegnamento, e un tantra scorretto, se lontano dagli insegnamenti. Ma purtroppo i due tantra si avvicinano fortemente, sono due facce della stessa medaglia. Bisogna sempre sorvegliare, perché se sei un'energia corporea e essendo, diciamo, la nostra un'energia vitale, l'energia vitale si chiama anche Eros. Eros è la forma di energia vitale, una forma di energia molto importante. Però Eros e Thanatos, cioè l'amore e la morte, sono molto vicini, molto vicini. Ed è per quello che bisogna sempre sorvegliare, perché purtroppo si tratta di cadere rapidamente in un abisso dal quale si potrebbe non uscire più, perché si finisce in una situazione dentro una mente che naturalmente è sconfinata come il cosmo. Perciò una volta che si finisce nella terra del ragno, voglio dire, è come dimenarsi, non fa altro che entrare ancora di più nella terra del ragno. Lo dico perché moltissimi sono caduti in questa trappola e moltissimi maestri hanno avuto moltissimi problemi nella gestione di questo, perché non è che tutti abbiamo lo stesso corpo. Ci può essere un corpo molto difficile da gestire, ecco perché bisogna praticare con coraggio, con consapevolezza, come diceva appunto Piacetarsi citando addirittura Platone, ma massimamente con prudenza. Ecco, questa prudenza, quando ti senti padrone dell'universo, quando puoi gestire la mente e il corpo degli altri, può essere motivo di gravi errori. Bisogna stare molto attenti, siamo tutti molto fragili, molto fragili. Nel vecchio Tibet non c'era la ricchezza che poi è arrivata successivamente con i maestri indiani, che hanno insegnato a fare statue di bronzo, statue d'oro, statue d'argento, perché la ricchezza che c'era in Tibet era enorme. I primi tempi le statue erano fatte in argilla, no? In argilla. E il mio maestro, Damadondo, perché era una persona di un'etica superiore, diceva, quando dicevo, ma io sbaglio spesso, sono una persona con i miei difetti e compagnia bella, diceva Enrico, i nostri santi erano i piedi d'argilla. Capito? Però bisogna essere consapevoli, però se è possibile pentirsi prima di farlo. Ecco, questo è importante. Andiamo avanti.
Ma il compito di vigilare.
Il compito di vigilare sta
principalmente al maestro.
Sta al maestro, certo, sta al maestro, ma sta massimamente alla purezza della dottrina che si applica. Cioè, non bisogna guardare al maestro, bisogna guardare alla dottrina che il maestro insegna. Però anche il maestro, certo, non deve mancare, perché un cattivo esempio è una cosa, un grave vulnus per la dottrina. È grave vulnus perché le persone guardano il maestro e lo fanno, e lo, come si dice, lo assimilano alla dottrina che esprime. E invece diceva Lavadotto che questo è un grave errore, bisogna guardare la purezza della dottrina. E ovviamente il maestro è molto colpevole di non praticare una dottrina pura e di tenere un atteggiamento etico come dovrebbe, se non lo tiene. Però voglio dire, non è che se un maestro sbaglia, questo deve inficiare la purezza della dottrina. Se la dottrina è buona, è buona. Non è che a un certo punto, se esistono, supponiamo, 5 carabinieri che ammazzano una persona arrestata per spaccio di droga, non è che possiamo dire che tutta l'arma dei carabinieri è fatta di assassini o altro. Bisogna stare estremamente attenti. Certo che comunque è un vulnus grave il fatto che una persona che messa a difesa della legge poi sia il primo a violare quella legge. Purtroppo avendo un potere bisogna avere mente molto salda per essere controllati nell'esercizio di quel potere, perché il potere corrompe, anche il potere mentale corrompe. Quei famosi, quella famosa, come si chiama, i consigli di Platone, che c'è, Tarcino ha detto di aver letto in un libretto comprato in edicola. Io invece quell'opera l'ho letta in greco, è il Crisia, che è un'opera dedicata alla volontà e alla così ondifacità delle donne, capito? Perché diceva no, ci vuole invece coraggio, ci vuole consapevolezza, ci vuole prudenza. E per prendere in giro la Vandelli aveva chiamato la sua casa, che era fatta di una di cose certo non necessarie, su questo aveva chiamata Crizia, ecco. E Crizia è molto importante anche per me, perché la prima volta leggendo Crizia e leggendo il Timeo, che sono due famosi dialoghi di Platone, che seppi dell'esistenza di questo continente perduto che si chiama Atlantide.
Ma non è stato terminato, però.
Come?
Purtroppo non è stato terminato.
Non è stato?
Cioè, inizia a parlare di Atlantide, però poi si ferma.
Però un tanto lì, che io leggendolo in greco, che è la mia lingua molto, molto cara, io riuscì a non ricordo ancora più il Timeo che il Crizia. Non mi è mai. Platone ha tanta affinità con la dottrina buddista, La dottrina buddista. C'è in quegli elementi degli universi paralleli, quello che si vede nella grotta, il fuoco che si accende, c'è. Hanno molte affinità. Secondo me la via della seta l'ha portato dall'India moltissimo della dottrina indiana, e molti di questi maestri greci si sono, capito, hanno preso ad ampie mani dalla dottrina indiana. Lo stesso Eraclito, per dire, Pantarei, tutto scorre, non è altro che l'impermanenza, che a quel tempo è stata insegnata 250 anni prima da Buddha Shakyamuni, voglio dire, in maniera ben più articolata. Però, ripeto.
Ma non potrebbe essere, il raggiungimento di una consapevolezza attraverso percorsi diversi, percorso occidentale e quello orientale?
No, ma io per carità lo credo.
Cioè, non è detto che sia per forza venuto dall'India.
Però aveva contatti Platone anche con l'antico Egitto,
voglio dire. Ho promesso a un mio amico che si chiama nome e cognome, e che era direttore di banca, che io ho conosciuto tramite internet, e poi ho conosciuto durante la volta inter di questa malattia a Genova, quando per la prima volta sono stato operato, mi chiama esattamente come me, è rimasto colpito dal fatto che avessimo lo stesso nome e cognome, e gli ho promesso, e lo farò, perché dopo che finirò questi tre libri che sto faticosamente scrivendo, uno l'ho fatto, l'altro è abbastanza avanti, e l'altro è quasi finito. Perché purtroppo non mi piace lavorare una sola cosa, lavoro tante cose assieme, alla fine non bisogna concludere nessuna, ma concluderò. Comunque ho promesso a lui, che fa parte di un ordine che si chiama l'Ordine Supremo Ordine Militare di Malta, un commento di 100 pagine sul Vangelo di Luca, Ma voglio dire, siccome io non sono una. Gli ho promesso un 100 pagine di commento per facendo un paragone tra il Vangelo di Luca e gli scritti del buddismo antico, specialmente il buddismo Theravada, il buddismo degli uditori, nei quali molto si teneva a questo che poi Luca esprime continuamente. Luca non ha solo il nome Luca, è proprio il suo Vangelo, il Vangelo di luce, no? Poi Luca mi piace particolarmente per due frasi che dice, ne dice tante altre molto interessanti, ma due le tengo sempre nel mio cuore, perché ho imparato questa dottrina da mia madre, che le aveva sempre con sé. Queste due mi ricordo con particolare piacere. Una è questa: os loquitur levis abundantia cordis. La lingua parla dell'abbondanza del cuore, perciò se hai veleno, se hai odio, se hai avversione, non dirai altro che calunnie, cattiverie, sarai sempre contro gli altri, non ci sarà nessuna possibilità. se non correggi te stesso, sempre da quel cuore verranno solamente perdite. Quel cuore non puro sarà oggetto di impurità per te stesso e per gli altri. E l'altra è bellissima, e ho cercato sempre di seguirla, anche se spesso non ci sono riuscito, ma in quest'ultimo tempo ci riesco meglio, ed è questa. Dice che ipocrita colui che applica agli altri la misura che non vuole che sia applicata a sé. Questa l'ho tenuta sempre in grande considerazione. Io ho visto che la maggior parte degli esseri umani non la rispetta per nulla. Però questo rapporto, la conoscenza del Vangelo di Luca, specialmente nella lingua, diciamo, nel quale fu scritto, cioè in greco, mi ha portato a credere che lui abbia avuto molta conoscenza di maestri indiani, perché ci sono troppe, anche lo stesso uso delle parole che fa, perché il greco non è una lingua così, è una lingua complessa il greco, capito? Per cui c'è un nome completo di queste parole che sono tradotte, poi sono difficili da capire, però proprio la luce, ad esempio, la luce ci sono brani molto importanti di luce, per carità, anche in altri, la luce è al centro di tutto, la stessa parola Dio vuol dire luce risplendente, per dire, però il Vangelo di Luca ha una sua importanza, e secondo me, con tutto il rispetto per questo uomo a cui sono stato educato, che non dice nessuna cosa che un essere umano degno di questo nuovo nome possa applicare facendosi dire che non è una persona umana di buon cuore o onesta, perché quello che dice il Vangelo di Luca è il classico libro, è proprio il Vangelo, poi che nessuno lo applica, gli altri non lo applicano, però sono parole dal cuore, e questo comunque. Però, detto questo, devo dire una cosa, che farai non vedere mia madre nella tomba, che non è tutta farina del suo sacco.
Sì, ma scusi, ma Luca non era un apostolo, era un medico, un avvocato.
Era medico, massimamente. Però lui, appunto, era uno che... quello che scrive, voglio dire, lo fa, diciamo, questo, adesso non vorrei fare una lezione di questo perché sarebbe per andare dal Papa Francesco, però volevo dire che Luca ha un'importanza fondamentale, perché in tutto quello che si chiama il Nuovo Testamento, Luca occupa più di metà di tutto il Nuovo Testamento, perché Luca è autore dell'atto fondante del cristianesimo, che sono gli Atti degli Apostoli, e Luca è quello che ha scritto gli Atti degli Apostoli, perciò Luca non è uno tanto da prendere così. Infatti ho promesso questa cosa e dovrei parlarne, diciamo, nel 2025 dalla tomba la cattedrale di Genova, dove questi mi hanno invitato.
Nel 2025?
No, ma se è battuta, perché mi hanno invitato, appunto, all'età di 80 anni a fare una prolusione davanti a quello che loro dicono essere le reliquie di Giovanni il Battista. Che la cattedrale di Genova, secondo loro, ci sono le reliquie di Giovanni il Battista.
No.
Eppure, finiamo solo questo e andiamo via. Diciamo?
Si è perso.
No, perché ci sono... cioè, ogni riga ci sono... più di metà di parole tibetane, capito? Quindi devo trovare. Allora, nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno, come un'illusione magica, come un'illusione ottica, come un miraggio, come il riflesso della luna nell'acqua.
Ecco, e con questo finiamo. Proprio perché tutta la nostra vita è così, come un miraggio, come riflessere una sull'acqua, come un sogno, come una bolla, il maestro ha dato una bellissima espressione, come una bolla che si forma nell'acqua di un fiume. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Però noi, mentre viviamo in questo stato di impermanenza, in questo stato illusorio, abbiamo avuto la grande fortuna di avere una rinascita umana, che è l'unico modo che noi abbiamo per avere la possibilità di conoscere la chiara luce, la chiara luce. Per chi non crede la chiara luce o non ritiene tutto questo una invenzione o una cosa di persone folli, io ricordo solo che praticare per riconoscere la chiara luce vuol dire praticare per ottenere una consapevolezza mentale. E abbiamo tanto bisogno di consapevolezza mentale, perché la consapevolezza mentale ci allontana dal dolore, dalla sofferenza e dalle malvagità. Io credo che quando noi commettiamo un atto grave, un atto disonesto, un atto malvagio, è perché non abbiamo consapevolezza mentale. Perché se avessimo consapevolezza mentale non lo compieremo quell'atto. Tanto che io preferisco una persona malvagia, ma che abbia consapevolezza mentale di essere in gran parte malvagio, piuttosto che uno buono che creda di essere buono. Perché il mio maestro, che concludo con questo, diceva che se uno è buono e crede di essere buono, c'è un po' di malvagità nel suo cuore. Ma se uno è malvagio e ha consapevolezza di essere malvagio, c'è un po' di bontà nel suo cuore, che gli permetterà di cambiare profondamente.